una cosa che è andata via molto, molto facilmente. Riprendiamo il nostro percorso con il libro degli Atti, quindi vediamo di far partire. Spero si veda qualcosa perché c'è molta luce e quindi con quel proiettore io lo vedo bene perché là lo schermo è più bello. Ma allora siamo al capitolo 16 degli Atti, come avete ricevuto la notizia. Avremmo dovuto trattarlo praticamente un mese fa, ma poi si è sovrapposto Emmanuel, al quale ho lasciato molto volentieri lo spazio per la predicazione. Quindi riprendiamo dal capitolo 16, quello che è il secondo viaggio che l'Apostolo Paolo fa. La volta scorsa abbiamo visto il primo e questa volta iniziamo con il secondo viaggio. Viaggio che è un po' più lungo di quello precedente. Parte sempre dalla stessa base, dalla chiesa di Antiochia dove risiedeva, e inizia il suo viaggio che, come vedete, va verso dall'Antiochia, praticamente qua. Quindi parte di qui, si fa tutta la strada lungo la Turchia, passa in Grecia, scende, poi Corinto e poi ritorna a casa. Quindi un viaggio molto più lungo di quello della volta scorsa, perché la volta scorsa si è fermato praticamente in questa zona qui, quindi è stato più corto come viaggio. Quindi, cosa succede? Parte dalla sua base di niente, non va, eccola qua. Cominciamo con le tappe del viaggio. Se non mi funziona il telecomando, vi dico io di andare avanti. Quali sono le tappe del viaggio? Allora, inizia da Antiochia, parte da Antiochia e lì succede subito già qualcosa, litiga con Barnaba. Litigio che poi viene usato in mille modi in tutta la storia della Chiesa, ma hanno un'accesa discussione perché Paolo voleva fare una cosa, Barnaba voleva farne un'altra, Paolo non voleva uno degli ex collaboratori, Marco, che li aveva piantati durante il primo viaggio, Barnaba dice ma no, prendiamo lo stesso, litigano, si separano. Barnaba parte con un altro collaboratore, Sila, e Barnaba, Paolo parte con Sila e Barnaba con Paolo fa un altro viaggio. Quindi c'è questo sdoppiamento di questo viaggio. Viaggio che durerà circa 2 anni. Viaggio inizialmente non evangelistico. Lo scopo iniziale di Paolo non è l'evangelizzazione. Lo scopo iniziale di Paolo è un viaggio pastorale. Andiamo a vedere come stanno le chiese. Quindi facciamo, anche perché avevo una seconda bella notizia da portare alle chiese. Il risultato del concilio di Gerusalemme. La buona notizia era, ragazzi, state tranquilli, non c'è più bisogno di osservare tutte le regole, regoline e regolette della legge mosaica per essere salvati. Adesso è stato sancito, dichiarato è ufficiale, quindi portava questa ulteriore bella notizia alle chiese di allora. Quindi parte per questa destinazione, Barnaba parte per un'altra destinazione ed è l'ultima volta di cui si sente parlare di Barnaba, poi di Barnaba nel libro degli Atti che si concentra tutto su quello che farà Paolo, non ne sentiamo più parlare. Quindi partono da Antiochia e arrivano ad Erba, via strada, sulle strade consolari romane. Quindi il primo viaggio che fa sono circa 650 chilometri di strada a piedi. Non so qual è la camminata più lunga che avete fatto. Emanuele l'anno scorso con Deborah si è fatto un pezzo della via Francigena, praticamente da San Gimignano fino a Roma a piedi. A tappe, perché ovviamente allora ci mettevano la velocità media dei 30 km al giorno, perché ovviamente non è che si andava spediti come adesso, avevano bagagli, avevano zaino, quello che poteva essere, quindi la media era 30 km al giorno. Le marce forzate dell'esercito romano erano circa 40-45 km al giorno, quando c'erano le marce forzate, vuol dire non ci si ferma, si tira dritto, eccetera. Viaggiatori normali, una trentina di chilometri, che vogliono dire sempre 8 ore di camminata, Teniamo sempre presente questo. Quindi partono e li accompagneremo, vi darò sempre i chilometri che hanno fatto e quanto tempo hanno dovuto camminare, perché così entriamo un po' nell'ottica di quali erano i viaggi che l'Apostolo Paolo faceva a quell'epoca. Partendo quindi, parte verso nord, attraversa un pezzo, arriva nel centro della Turchia, dove aveva fondato le chiese di Derba, di Listra, di Antiochia, di Iconio, e lì incontra Timoteo. Timoteo che è la prima persona di cui viene parlato di seconda generazione. È il primo figlio di credenti. Tutti gli altri si sono appena convertiti, lui è già una seconda generazione e lo recluta e lo porta con lui in questo viaggio. Per evitare problemi lo circoncide, non perché serviva per la salvezza, la fede, eccetera. Dice: dobbiamo andare nelle sinagoghe, dobbiamo andare in mezzo ai giudei. Evitiamo, per evitare problemi, facciamo anche questo. E mi immagino la fatica di Timoteo, ormai adulto, a doversi far circoncidere. Non deve essere stata una bella esperienza, ma per il bene della missione, Timoteo accetta anche questo. Quindi partono, l'idea di Paolo è di girare nel nord della Turchia, ma c'è uno strano impedimento. Lo Spirito Santo dice: no, lì non ci andate. Per due volte viene riportato nel testo che lo Spirito Santo, lo Spirito di Gesù, gli dice: no, di lì non ci vai. E quindi si dirige da continua la missione andando sempre verso ovest e arriva a Troas. Troas si trova praticamente sulla costa di fronte, sulla costa occidentale della Turchia, di fronte praticamente alla Grecia. E lì incontra Luca. Da questo momento ovviamente non viene detto che incontra Luca, però il verbo cambia. A questo punto, al posto della narrazione di quello che loro fanno, incomincia a dire noi facemmo. Quindi Luca, che è il narratore del libro degli Atti, è diventato parte della storia. A Troas Paolo ha una visione. Prima di allora il Signore aveva solamente detto: no, qui non ci vai. Cammina, arriva fino là, e qui Dio finalmente gli dice perché. Ha una visione di una persona che dice: vieni a darci una mano, abbiamo bisogno in Macedonia. La Macedonia non è quella attuale. La regione della Macedonia era una regione della Grecia, lungo il mare. Adesso la Macedonia, quella che noi conosciamo come Macedonia, è un'altra un altro stato un pochettino più all'interno. Tant'è vero che c'è molta discussione tra la Macedonia e la Grecia sull'uso del nome Macedonia. Ma arriva, quindi decide di andare da Troas, parte per andare in Macedonia e questa volta però ci va in mare. 200 km di navigazione, circa 2 giorni di nave e arriva a Neapolis, che era un porto vicino a Filippi e da Neapolis arriva a Filippi. Filippi è una colonia romana, una città molto importante, che aveva una particolarità. Come colonia romana non potevano esserci culti estranei alla cultura romana all'interno della città. Quindi tutto era romano in quella situazione. Se riuscite a vedere le slide, sopra è una foto che ha fatto, quella in alto a colori, che aveva fatto Luca quando stavano arrivando, che ci è arrivata, l'abbiamo ritrovata negli archivi, foto a colori di Luca, e quella sotto invece è una foto attuale delle rovine della città di Filippi. A Filippi non ci sono sinagoghe in città e lui va a cercare un posto dove potevano esserci le persone che pregavano, fuori dalla città, perché dentro non potevano esserci. Quindi va fuori dalla città, trova una donna che era lì a pregare, parla con lei di Dio, questa donna si converte, era una commerciante. E nasce l'embrione, lei, la sua famiglia, e nasce l'embrione della chiesa di Filippi. Girando a Filippi, però si incappa parlando del Signore, incappa in una persona che conferma quello che lui stava dicendo. Una persona che mi ha detto aveva uno spirito indovino, uno spirito di pitone, come dicono altre tradizioni, un pitone, come viene detto in altre tradizioni ancora, perché pitone, il serpente, era un simbolo dell'oracolo di Delfi, quindi della divinazione, quindi per quello viene identificato in quel modo. Quello che dice è anche giusto, ascoltate Paolo che sta dicendo le cose buone, però a Paolo non va che il messaggio del Vangelo sia certificato dal nemico. Quindi si volta e dice, e caccia questo spirito da questa donna. Perché gli spiriti sapevano molto bene chi era Paolo e sapevano molto bene chi era Gesù. Quindi loro confermavano quello che lui diceva, ma a Paolo questa cosa non va. E lo caccia. Ovviamente questo fa arrabbiare i proprietari di questa donna, che era una schiava, perché lei andava a fare soldi in quel modo con la divinazione. E quindi lo accusano. Il problema era che aveva creato un danno economico e loro lo accusano di un danno religioso politico. Lui sta predicando cose che qui in città non si può, noi romani, una storia e l'altra. Lui viene arrestato. Fustigato illegittimamente, messo in prigione e mentre in prigione c'è un terremoto. Stranamente c'è un terremoto e ancora più stranamente di tutti i prigionieri non scappa nessuno. Come succedeva la guardia carceraria si vuole ammazzare perché la regola era quella. Le leggi erano un po' diverse da quelle di adesso. La regola era che se tu sei custode di un prigioniero e il prigioniero scappa, tu prendi il posto del prigioniero. Quindi se ti andava bene, se no ti veniva ammazzato subito e basti. Quindi dice, prima di essere ammazzato dagli altri, mi ammazzo da solo, Paolo lo ferma e probabilmente in questo caso aveva sentito parlare di Paolo, aveva sentito predicare Paolo agli altri detenuti. è sconvolto da quello che vede e fa quella famosa domanda: cosa devo fare per essere salvato? Al quale ha quella famosa risposta: credere nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Da notare una cosa: i vari commentatori danno un'interpretazione un po' diversa da quella che solitamente viene data. Normalmente viene dato: credere in Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Quello che viene commentato è: credere in Gesù e sarai salvato, e questo vale per te e per la tua famiglia. Cioè, non è che se credi tu anche loro saranno salvati, ma il fatto che tu credi e sia salvato vale anche per quanto riguarda la tua famiglia. Tant'è vero che poi Paolo va e predica anche alla famiglia che si converte. Il giorno dopo vogliono liberare Paolo. Paolo questa volta però si impunta, fa valere la sua cittadinanza romana e dice: e no carini, io sono cittadino romano, voi mi avete arrestato illegittimamente, mi avete fustigato legittimamente, mi avete messo in prigione legittimamente, non ve la cavate in questo modo. Adesso voi, ufficiali responsabili, venite e siete voi a liberarmi. E quindi gli chiedono scusa, gli chiedono perdono, lo accompagnano all'uscita della città e lui esce dalla città a testa alta. Ha fatto valere le sue credenziali di cittadino romano. Anche perché se lui avesse voluto, sarebbero stati dei grossi problemi per quegli ufficiali, quindi se ne va. E dove si sposta? Va via da Filippi e se ne va a Tessalonica. Tessalonica, l'odierna Salonicco, 180 chilometri, 6 giorni di cammino. Quindi noi diciamo, sì, da lì si sposta là. Una camminata di 6 giorni. Mettiamoci nell'ottica di quanto camminavano e di cosa voleva dire. E qui entra in una sinagoga. Perché qui c'è. E qui succede la stessa cosa che era successa nel viaggio precedente ad Antiochia. Che bello, sì, alcuni si convertono, poi invidia da parte dei giudei, persecuzione, ostacoli, problemi. E i giudei lo accusano paradossalmente di predicare Gesù, ma lo accusano in maniera politica. Lui predica qualcuno che ai romani non è permesso di ascoltare, gli fanno un'accusa politica perché avevano problemi di tipo religioso. Quindi se ne va da Tessalonica e si sposta un po' più al centro, sempre verso ovest, a Berea, 75 chilometri solamente, cosa volete che siano, due o tre giorni di viaggio, un paio di giorni, una passeggiata. E anche lì va nella sinagoga e incomincia anche lì a predicare. Queste persone però hanno un altro atteggiamento, dicono: aspetta, facci vedere bene, facci capire bene quello che stai facendo, quello che stai dicendo. E vanno a controllare se quello che lui diceva era corretto secondo quello che erano gli scritti di Mosè. Ma mentre sono in questa fase, arrivano i giudei che da Tessalonica, anche loro si sono fatti un sacco di strada per creare problemi anche lì. Quindi anche lì si creano problemi e da Berea lo fanno proseguire. E se ne va da qualche parte, andate avanti per piacere, parte da Berea, questa volta in nave, e se ne va ad Atene. 300 chilometri in nave, 300 chilometri in nave, hanno circa 2 giorni di navigazione, a quei tempi più di 150-160 chilometri al giorno su nave non facevano. Poi ovviamente bordeggiavano lungo la costa, non attraversavano, anche se lì dovevano per forza andare lungo la costa. Città enorme, città importante, culturale, piena di templi di tutti i tipi. Lui fa un sopralluogo per vedere com'era la città, incomincia a predicare il Vangelo, si incontra con varie filosofie, gli epicurei, gli stoici, gli epicurei che dicevano: ma datti alla gioia, ma non preoccuparti, divertiti che va tutto bene. Gli stoici che dicevano: no, più cervellotici, disdegnavano i piaceri carnali perché erano più intellettuali. E gli dicono: senti, vieni a parlarci nel posto deputato alle dispute, all'Areopago. E lo portano quindi su questa rocca, collinetta che c'è appena sotto il Partenone, dal quale si domina tutta la città, dove si metteva lì a chiacchierare, un pochettino come piazza del paese, no? Che ci si mette in piazza e ci si mette a chiacchierare del più e del meno. E lì predica il suo famoso sermone, facendo riferimenti culturali e così via, e alla base proprio del Partenone c'è una lapide in bronzo che vedete sulla destra, nel quale è riportato in greco tutto il testo del discorso che Paolo fa sul Partenone. Non si converte molte persone, molto scettici, tant'è vero che non sentiremo mai parlare di una chiesa ad Atene. Da Atene si sposta, se ne va a Corinto. Corinto, città molto importante, 85 chilometri, 3 giorni di cammino, città molto immorale. Il tempio principale era alla dea dell'amore, ad Afrodite, che era proprio in cima a quella montagna che vedete, quell'acropoli che dominava tutta Corinto. Quindi lì c'era il tempio principale, proprio ad Afrodite. Quindi capite che, essendo la dea dell'amore, per onorare la dea dell'amore non si poteva fare diversamente che sesso in tutti i modi possibili e immaginabili. Lì incontra, c'è una sinagoga, incontra dei giudei, Aquila e Priscilla, di cui sentiremo ancora parlare, che erano scappati da Roma, perché evidentemente a Roma era arrivato il Vangelo, probabilmente da pellegrini che si erano convertiti a Gerusalemme, e Svetonio, lo storico Svetonio, riporta che l'imperatore Claudio aveva fatto un editto di allontanamento degli ebrei perché c'erano creati dei disordini a causa di un certo Cresto Cristo, quindi manda via tutti gli ebrei. Anche a Corinto, sinagoga, opposizioni, problemi, denuncia in tribunale, da parte di, non per Paolo, ma per altri. E vedete nelle altre due diapositive, nelle altre due fotografie, una strada principale di Corinto sulla sinistra, in quella centrale una. Non si riesce a vedere qua. Comunque, questa qui è una struttura che è la base del tribunale dove ci furono le discussioni per l'arresto del capo della sinagoga. Opposizioni, ma Dio interviene e dice: non preoccuparti, Paolo, qui hai un sacco di lavoro da fare perché qui c'è un grande popolo per me. In una città, dice, meglio Atene, già sono religiosi. No, in una città proprio tra le più immorali, dice: qui ho un grande popolo che mi aspetta. Quindi lui si ferma a predicare a Corinto per 1 anno e mezzo, proprio un lungo periodo qui, dopodiché riparte. Dopo 1 anno e mezzo lui riparte da Corinto e rientra per rientrare. Per rientrare cosa fa? Parte con la nave. Ricordiamoci che le navi non erano le navi come pensiamo adesso, eh? Erano 20-25 metri di lunghezza, una vela, sballottate senza stabilizzatori col mare mosso e tutte queste cose qui. Adesso diremo una grossa barca, allora erano navi. Quindi non era agevole. parte attraversa l'Egeo per andare da Corinto verso Efeso, ritornare in Turchia, 400 chilometri, quindi circa 3 giorni di navigazione. Arriva lì e dove va? Ancora nella sinagoga. Ha sempre problemi, ma ci ritorna sempre. Nella sinagoga, qui però hanno un atteggiamento diverso, sono interessati alla cosa, però Paolo non ha tempo di fermarsi. Probabilmente nasce un embrione di chiesa, però lui dice: guardate, se Dio vuole, io qui ad Efeso ci ritorno. E quindi sta poco tempo e riparte da Efeso in nave, va a Cesarea, quindi attraversa tutto il mare, sono circa 900 chilometri. Quindi un viaggio molto, molto più lungo, 900 km sono circa 5-6 giorni di navigazione, 5 giorni, saluta da Cesarea, sbarca e va a Gerusalemme, questa volta a piedi, circa 100 km, quasi più di 3 giorni di cammino, saluta la Chiesa. Probabilmente darà un resoconto di quello che ha fatto, e poi risale a Antiochia, la sua base di partenza, 650 chilometri, altri 21 giorni di cammino. In totale che cosa fa? 2800 chilometri a piedi, circa 100 giorni, 3 mesi e mezzo di camminata. 1800 km in nave, 12 giorni circa di navigazione, e sta via praticamente 2 anni. Questo è un pochettino il viaggio di Paolo. Che cos'è che possiamo prendere da questo viaggio? Alcune riflessioni. Uno, la costanza di Paolo. Nonostante tutte le opposizioni che ha, lui continua ad andare prima nella sinagoga. Mi viene in mente la battuta di un politico, che per Paolo suonava prima i giudei. Per lui era una cosa, il Vangelo era stato predicato prima ai giudei. Se poi solo non vado a ascoltare me ne vado, ma la costanza di Paolo in questo. Un altro aspetto è la sensibilità e la disponibilità di Paolo a cambiare i suoi programmi. Lui non aveva in programma di andare a Filippi, a Corinto, in Grecia, no, lui voleva fermarsi in Turchia. Però la sensibilità, non sappiamo in che modo il Signore gli abbia detto no, lì non ci vai. Non ci viene detto. Se è stato porte chiuse, non lo so, opposizioni, ma comunque capisce questo. E quindi la disponibilità a cambiare programmi, scopi e itinerari. Un altro aspetto è l'opposizione al cristianesimo che lui incontra, che è una costante sia dai giudei che dai non giudei, per ragioni ideologiche, per ragioni opportunistiche, un po' di tutto. Tante volte l'abbiamo visto, era per questioni economiche, e lo vedremo ancora, che l'opposizione nascerà proprio ad Efeso per ragioni economiche. Poi notiamo come per Paolo è stato importante che il Vangelo non fosse validato dal nemico, da Satana. Dice no, queste cose non funzionano, non può andare in questo modo. Il Vangelo deve essere predicato nel modo corretto, usare gli strumenti sbagliati non è qualcosa che a Paolo piacesse. La fede è personale. Non è familiare, questo lo scopriamo in modo particolare, stiamo attenti perché spesso viene usato quel testo, a volte come incoraggiamento, ma stiamo attenti a usare per incoraggiamento dei testi in un modo sbagliato. La promessa non è: ti sei convertito, non preoccuparti perché il Dio dice che credo nel Signore Gesù e sarà salvato tu e la tua famiglia, come se la nostra salvezza possa portare quasi automaticamente la conversione anche ai nostri familiari. Purtroppo non funziona in questo modo. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Questo vale anche per la tua famiglia. Il modo è lo stesso. Quindi non è solamente per te. Quindi stiamo attenti a questo aspetto. Un altro punto, la conversione della guardia carceraria e di quella commerciante a Filippi ha come conseguenza spontanea l'ospitalità. Spinge l'ospitalità alla cura personale, all'accudimento, e a volte dovremmo pensare a quanto è importante e quanto abbiamo sviluppato noi l'ospitalità. L'esortazione era di non trascurare l'ospitalità gli uni verso gli altri. Un altro punto è il desiderio, la voglia che vediamo nella Chiesa di Berea di verificare che Paolo non ci stia raccontando delle fandonie. Non vogliamo ascoltare delle fake news. Andiamo a verificare le fonti. Vediamo se è vero quello che Paolo ci sta dicendo. Ci mettono a studiare la Bibbia, approfondire la Bibbia per quello. E l'enfasi sulla risurrezione di Gesù. Una cosa che è stata interessante ad Atene è che lui predicava Gesù e la risurrezione, Gesù e Anastasis. E dava così tanta importanza a questo che tutti pensavano che fossero due divinità, non una divinità, delle divinità, perché non è soltanto, avevano pensato che fossero due, Gesù e Anastasi, che Anastasi fosse l'impersonificazione di qualcosa, non la resurrezione di Gesù, ma che fosse la dea resurrezione. Pertanto Paolo metteva in evidenza la resurrezione di Gesù. Quindi alcune riflessioni finali. Essere cristiani significa, o almeno dovrebbe significare, andare sempre controcorrente. Paolo è andato sempre controcorrente. Controcorrente riguardo ai trend culturali attuali. I trend culturali attuali li conosciamo. Può essere il materialismo, può essere il consumismo, può essere l'assenza di valori morali, ne sentiamo parlare sempre di più, la dissacrazione di tutto quello che è cristiano, non religioso. Non so se avete mai notato, ma nella nostra società occidentale c'è una tendenza non antireligiosa, non antispirituale, ma soprattutto anticristiano. Tutti i simboli cristiani sono dissacrati, presi in giro e così via. Non tutti i simboli religiosi, quelli cristiani. È un caso? Il nemico direbbe no. E noi dobbiamo in questo caso essere d'accordo, non è un caso. Il nemico vuole distruggere quello che a lui dà fastidio, che è la verità, il cristianesimo, Cristo. Leggiamo e studiamo la Bibbia per verificare che quello che viene predicato sia vero, in modo che la nostra fede non sia basata su quello che Gianfranco ha raccontato, su quello che Dino ha detto, su quello che Simone ha insegnato, ma su quello che la Bibbia dice. Andiamo sempre a verificare che quello che ci è stato raccontato corrisponda a quello che è scritto nella Bibbia. Non facciamoci prendere in giro. Non crediamo a quello che dice Gianfranco, non crediamo a quello che dice Dino. Non prendiamolo per oro colato. Andiamo a verificare che sia vero, in modo che non potremo dire sì, io ci credo perché l'ha detto Dino, ci credo perché l'ha detto Gianfranco. No, io ci credo perché l'ha detto la Bibbia. E sono andato a vederlo in prima persona. Quindi leggiamo, studiamo la Bibbia per verificare le cose. Altro punto, la nostra conversione non è garanzia, purtroppo, come ho già detto, per i nostri familiari. E quindi chiediamoci sempre che immagine e testimonianza di Cristo diamo all'interno delle nostre famiglie, delle nostre case. È bello quando nasce un bambino e giustamente così si presenta al Signore e preghiamo per il bambino. Sì e no. Io pregherei di più per la famiglia e per la Chiesa. Che la Chiesa e la famiglia non sia d'ostacolo alla crescita e allo sviluppo spirituale del bambino. Questa è la cosa forse più importante per lui. E un'ultima cosa, siamo disposti a modificare i nostri progetti, i nostri programmi e a mettere davanti insieme a quello che facciamo un se Dio vuole, Dio volendo, perché è quello che vediamo l'Apostolo Paolo. Purtroppo l'abbiamo visto in questi 2 anni, facevamo programmi e poi dovevamo cambiare tutti, ma riflettiamo su questo. Dal viaggio dell'Apostolo Paolo possiamo riflettere su tante cose. Questi qui sono alcuni spunti. Poi l'esortazione, l'incoraggiamento è rileggetevi questi capitoli. Andate a verificare che quello che vi ho raccontato sia vero. E troverete un sacco di altre cose che io non ho toccato, che non ho approfondito, ma che potranno essere utili per approfondire la nostra conoscenza, la nostra fede nella parola di Dio.